a slick chick. See, a neat trick. The cheese powder makes me tick. Mama, clickety click, a slick chick. The high heels on for the baby blues. Man, oh man, what a sack. Purple lipstick for the very first time. Man, oh man, it was a night. Everybody stopped, we're on a dime to look. Even my heart, my heart got a shook. She's my clickety click, I'll stitch it. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said, I got a stitch it. She. It's a neat trick, but see what I make me tick. Mama,
yeah.
Clickety click, a slick chick.
Yeah,
don't you know she's a slick. Mama,
yeah.
A slick a chick.
Yeah.
Ah, yeah.
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 A slick chick. Clickety click, I'll fix it.
Yeah,
yeah. I got a crazy little chick. I don't you know she's slick.
Told me, oh my. Slick Chick Radio Wombat Radio, l'ho detto un po' in russo. 22 e 39 nella Tana del Wombat, Tana del Wombat assediata un po' dalla neve. No, non è vero, non esiste nessuna neve, non c'è nessuna neve, però ecco, in effetti l'inverno inizia ad affacciarsi, a farsi sentire. Qualcuna e qualcuno di voi, insomma, se ne saranno accorti. Puntata questa di oggi, scoppiettante, che forse penserete sarà dedicata, così scorrendo il calendario avrete pensato, ah, sicuramente Slick Chick dedicherà la puntata alla Befana, o ai Re Magi, non lo so, che all'Epifania, alle vecchiette che cavalcano le scope. Così, proprio ho deciso di saltare di palo in frasca e dedicare la puntata di oggi di Slick Chick al weekend, al fine settimana. Vi ricordate quella cosa, no, che c'era una volta quando avevamo una vita, no? Cioè che c'era, cioè sicuramente non ve lo ricordate, quindi ve lo rispiego, no? Cioè c'era questa cosa che lavoravamo, cioè ti prendevi la macchina, il treno, l'autobus o a piedi, insomma, dipende dove stai, però insomma prendevi qualche mezzo di trasporto, andavi in un altro luogo dove lavoravi. Era una cosa tremenda, lavoravi tutto il tempo, poi c'aveva dei vantaggi a volte perché comunque ti arrivavano anche dei soldi, però comunque insomma lavoravi. Questa cosa era terribile, succedeva, durava tanto, troppo, cioè, e ti guardavi sempre l'orologio e dici, ma quando finisce, e invece non finiva mai. Poi a un certo punto andavi a casa, però a casa comunque, cioè, sì, poi sì, mangiavi, cenavi, facevi altre cose, che ne so, andavi nelle assemblee, a fare delle assemblee negli spazi occupati, cose di questo tipo, facevi delle attività, no? Vedevi altre persone, c'era questa cosa, no? Che vedevi altre persone. Poi però, cioè questo andava avanti per vari giorni, a un certo punto però c'era una cosa, generalmente verso il sabato e la domenica, che sono quei due giorni alla fine della settimana, il sabato e la domenica, ecco, succedeva che poi c'erano questi due giorni e non dovevi più andare a lavorare in quel posto, no? Cioè te, basta, fine, cioè te ti chiamavano, magari ti mandavano delle mail, ma te mica le leggevi, cioè te le leggevi poi lunedì, perché comunque c'era il fine settimana. Il fine settimana era una gioia bellissima, no? Cioè si andava a fare le cose pazze, cioè proprio concerti, che poi cos'erano i concerti ve lo rispiego un'altra volta. Comunque c'erano delle cose pazzissime che si facevano e duravano due giorni, magari non erano neanche pazzissime, magari semplicemente uno dormiva tantissimo, comunque cose bellissime, no? O facevi dei viaggi, c'erano i ponti, ecco. E ora io ho pensato, no, di dedicare questa scaletta appunto a questa cosa che era il fine settimana, così tutti insieme ce lo ricordiamo e lo rimpiangiamo e ci mettiamo a piangere tutti insieme. No, fiduciosa che torneranno i nostri fine settimana, tornerà il tempo come ce lo ricordavamo e la vita come era prima, magari anche un po' meglio, chissà. Ora non vorrei eccedere nell'ottimismo, mi succede spesso. Beh, insomma, il weekend, detto all'inglese, o il fine settimana, perché poi alla fine della fiera erano i due giorni in fondo alla settimana, ma vedremo all'interno di questa scaletta che non è proprio per tutti così, cioè non è che siccome per noi il fine settimana, quindi i giorni liberi dal lavoro, sono il sabato e la domenica, allora automaticamente per tutti deve essere così, non è detto, ma insomma ci arriveremo a tempo debito. Abbiamo sentito come primo inizio così di questa scaletta di oggi Toots and Maytals, Spend the Weekend, un pezzo bellissimo. L'album è in realtà non dei più vecchi dei Toots and Maytals, del 1981, Knockout, e vabbè, diciamo che insomma chiaramente quando si parla di weekend, a me devo dire, se devo pensare a della musica, la prima cosa che mi viene in mente è il Nord del Soul. Cioè, per forza, perché comunque è vero che tutti gli appartenenti a questa sottocultura comunque cioè, proprio fremevano, era forse uno dei loro tratti più distintivi, quello di fremere, di non aspettare altro, di uscire da quelle cazzo di fabbriche, fonderie o altri luoghi di lavoro malsani dove lavoravano per poi devastarsi di anfetamine perché sennò non si reggevano in piedi, ma questo è un altro discorso, un po' più triste, ma vabbè, e buttarsi insomma a ballare, a passare il fine settimana tutto il tempo a ballare. Questo era un po', diciamo, appunto il tratto distintivo del Northern Soul. Io però, in realtà, se ve la devo dire tutta, non ho messo nessun pezzo Northern Soul, perché così, cioè, è la prima cosa che mi veniva in mente e non ce l'ho messa. Ma no, ma perché in realtà avevo tantissimi altri brani, altrettanto belli, altrettanto interessanti da farvi ascoltare. Ma entriamo nel vivo del fine settimana. Il fine settimana, così come lo conoscevamo noi, è un'invenzione relativamente recente. Si è consolidata, diciamo, più o meno intorno alla metà del Novecento, intorno agli anni 50. Però, al di là ora degli ultimi tristi eventi di quest'anno, ecco, a parte il dileguarsi del tempo che abbiamo vissuto quest'anno, ma a parte questo dettaglio, il fine settimana, se dobbiamo essere onesti con noi stessi, stava già un po' scomparendo, no? Cioè, c'è un sacco di persone, anche che conosco, che mi dispiace molto per loro, che sono, per esempio, hanno la vita devastata da WhatsApp e dal fatto che praticamente il loro ritmo di lavoro si è dilatato a pressoché tutte le 24 ore e i 7 giorni su 7, perché fondamentalmente passi la vita a controllare il telefono, a rispondere a colleghi, genitori dei tuoi figli che hai che vanno in classe con tuo figlio. Perché genitori dei tuoi figli era una cosa ambigua, vabbè, no, in effetti, insomma, avete capito, no? Lo sapete meglio di me, io non ce l'ho WhatsApp, quindi sicuramente sapete meglio di cosa sto parlando. Effettivamente il fine settimana e in generale il tempo libero dal lavoro è un concetto per molte persone, come dire, un po' strano e che si sta assottigliando sempre di più. Non starò qui a dire quanto questa cosa è folle, lo sapete, e se non lo sapete siete pazzi, ma invece adesso, appunto, questa è una puntata che celebra il tempo libero dal lavoro e quindi anche il tempo libero nel fine settimana. Continuiamo quindi con questa scaletta nel secondo pezzo e vi faccio ascoltare subito degli Easy Beats, Friday on My Mind, perché poi lo vedremo, quasi tutti questi brani di questa scaletta sono fondamentalmente un raccontare quanto tutta la settimana trascorre soltanto con un unico pensiero in testa, che è quello: ma quando finisce la settimana, quando finalmente smetto di lavorare? Ecco, gli Easy Beats, infatti, appunto in maniera abbastanza didascalica, hanno fatto questo brano nel 66 che si chiama Friday on My Mind. Forse gli Easy Beats non vi dicono niente, ma il brano è stato oggetto di cover di praticamente chiunque, tra cui anche David Bowie, che ne fa una sua versione nel 73 in Pin-Ups. In realtà questo Friday on My Mind, anche nella versione originale degli Easy Beats, fu un successone, ma poi il gruppo, come dire, non è che ne ha fatti molti altri successi, è durato circa 5 anni scarsi, gli è andata un po' così. Fra l'altro, all'interno di questo gruppo c'era anche George Young, il fratello di Malcolm e Angus Young degli AC/DC. Vabbè, ma questo ci interessa il giusto. Quindi direi di farvelo ascoltare, se magari lo metto sul piatto è anche più facile che ve lo faccio ascoltare. Sono un po' rallentata oggi, che dovete fare? D'altra parte, così, questa epifania in casa, tanto per cambiare, è così. Bene, quindi ve lo faccio ascoltare subitissimissimissimissimo, eccolo. Monday morning feels so bad, everybody seems to nag me. Coming Tuesday, I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go. Thursday goes too slow. I've got Friday on my mind. Gonna have Madonna, sballettare sul divano, vabbè, che tristezza. Comunque sì, questo era un altro pezzo di quelli ballerecci e danzerecci, gli Easy Beats, Friday on My Mind, appunto come dicevamo, del 66. Ma tornando al nostro fine settimana, dicevamo che era un'invenzione relativamente recente, quella del fine settimana lavorativo. Per tutto il Medioevo e per gran parte dell'età moderna, in realtà non c'era veramente una chiara differenza tra il momento del lavoro e quello della festa, per così dire. Per esempio, i contadini passavano interi mesi dell'anno senza grossa necessità di lavorare, anche se insomma era difficile che un contadino stesse con le mani in mano, ma insomma seguivano un po' i ritmi del raccolto, e invece i pastori dovevano portare i loro animali viceversa al pascolo tutti i giorni, quindi in realtà i ritmi non erano esattamente gli stessi ovviamente di adesso. Già però all'epoca c'erano dei, quindi si parla del Medioevo e di poi successivamente l'età moderna, non cioè c'erano dei giorni in cui si poteva quasi completamente evitare di lavorare, perché fondamentalmente le grandi religioni monoteiste avevano un giorno consacrato alla festa ogni settimana, ed è stato un po' quello che ha dato poi l'impulso a stoppare la settimana, o comunque avere almeno un giorno in cui non si doveva lavorare, cosa che peraltro poi vedremo è rimasta, esiste tuttora. Ma soprattutto in certi momenti del Medioevo in realtà la settimana era parecchio più complicata di ora. C'erano tantissimi divieti in questo e quel giorno, per esempio che i panni non si possono tendere di giovedì, i denti il mercoledì te li puoi lavare solo girato di spalle, cioè tutta una serie di cose. Oddio, in effetti è esattamente come adesso, no? Cioè, dove ogni giorno c'è fondamentalmente una nuova fantasiosa sfilza di cose che puoi o non puoi fare, generalmente non puoi. E vabbè, poi insomma misero il carnevale nel Medioevo come giorno in cui ci si rifaceva di tutto, ma questa è un'altra storia. E un'altra canzone invece è la prossima che ci ascoltiamo, Bodimanche di Amadou e Mariam. Beh, spero di leggere bene, non ho la più pallida idea di cosa sto dicendo. L'album è Dimanche à Bamako del 2005, e Amadou e Mariam sono una coppia di musicisti del Mali, Amadou Bagayoko che è chitarrista e cantante, e Mariam Doumbia cantante. Il duo è anche detto con grande fantasia e zelo la coppia cieca del Mali, cioè una tristezza veramente, vabbè, però effettivamente sono due persone che si sono conosciute all'Istituto per Giovani Ciechi del Mali e si conobbero, si innamorarono, poi successivamente si sposarono e comunque condivisero la passione per la musica, passione che a tutt'oggi evidentemente li accomuna, almeno la musica. Divenuti famosi, pure forse un po' troppo, nel 2000, cioè un po' troppo perché poi i primi dischi, ok, il primo disco più importante fu prodotto da, oddio, non mi ricordo neanche più. Vedi che rimuovo le cose quando si parla di robe che non conosco. Vabbè, insomma, di fatto fu abbastanza un successo e poi però, ecco, come dire, si lasciano un po' andare. Nel 2009 suonano per la cerimonia del Nobel ad Obama, ecco, e il loro stile inizia un po' ad annacquarsi, a detta di alcuni, ad occidentalizzarsi. Io sinceramente confesso la mia totale, pressoché totale ignoranza rispetto a questo tipo di musica, quindi non mi lancio in grandi, come dire, dettagli. Ecco, grande, mi suggeriscono, un'ascoltatrice mi suggerisce Manu Chao. Oh, grazie, meno male che ci siete voi, perché io non mi ricordo mai di niente. Ecco, insomma, dicevo che appunto non ho grandi elementi in più da darvi su questa coppia. Di tutto questo fondamentalmente dovreste parlarne meglio con un Uru, che è il venerdì sera su Radio Wombat alle 21. Vi ricordo, io sono proprio ignorante e mi appunto alzo le mani, però vi faccio sentire comunque questa Beau Dimanche.
C'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. C'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les parents et les sympathisants sont au rendez-vous. Les copains et les voisins sont au rendez-vous. Les foulées et Djedi sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les hommes et les femmes ont mis les beaux boubous. Les bijoux et les chaussures sont au rendez-vous. Les bazins et les bobolans sont c'est le jour de mariage. Le jour de mariage. Oh.
così, domeniche diverse direi, almeno le mie non sono così. E beh, ultimamente insomma, tutt'altro. L'introduzione del weekend negli Stati Uniti da parte di Henry Ford è stata un po' diciamo, l'inizio di veramente quello che viene chiamato a tutt'oggi, almeno, beh, direi, mi allargherei e direi non soltanto in Occidente, il fine settimana. Questa introduzione da parte di Henry Ford negli Stati Uniti poi ha, come dire, ha fatto seguire la diffusione poi in Europa. Nei paesi occidentali, prima di Ford, fondamentalmente la settimana lavorativa era composta da 6 giorni ed era solo la domenica il giorno in cui non si lavorava. Questo perché? Per ovviamente perché si doveva andare a messa. Harry Ford, no, non pensate che Harry Ford così a un certo punto ha deciso che era buono e che sti poracci lavoravano troppo. No, tutt'altro, fervente antisindacalista come si sa. In realtà il discorso che stava dietro, esplicito e per niente affatto velato all'introduzione di questo secondo giorno di lavoro di riposo. Il discorso era proprio incentivare i consumi. Fondamentalmente quello che disse lui, testuale, la gente che ha più tempo libero ha anche bisogno di più vestiti, mangia una varietà più ampia di cibo, richiede più trasporti e aggiungo io, compra macchine. Quindi, così come tutto il sistema fordista, chiaramente ora non abbiamo tempo per inoltrarci in questo discorso, ma insomma faceva sì che l'operaio non doveva solo lavorare, ma doveva anche in un certo modo anche avere quel minimo di comfort, o almeno ambire a quel minimo di comfort che poi gli permettesse non solo di lavorare, ma pure di consumare. Quindi, fondamentalmente. Lavoro, mi paghi perché io lavoro e poi ti rendo a te padrone i soldi che mi hai dato. È tutto un bellissimo circolo dove fondamentalmente io poi, se va bene, c'ho una macchina per andare a lavorare. Ma vabbè, non ci buttiamo troppo, ecco, in questo discorso che poi è lungo e complesso. Quindi, fondamentalmente, Henry Ford introduce questo secondo giorno di festa, quindi il sabato. Nel 1926, entro il 55 più o meno, intorno agli anni 50, il sabato libero era diventato fondamentalmente uno standard, anche nel Regno Unito e poi, in realtà, abbastanza anni dopo, nel 70 più o meno, lo diventò anche nel resto d'Europa. Questi invece sono i Martin and the Muffins. Un altro gruppo che a me piace un sacco, anche se sto pezzo è un po' così, un po' lo sentirete. E questo brano invece si intitola Primal Weekend.
Thank you.
Casino, casino e feedback. Il tempo e la lunghezza della settimana, però, ora, al di là di quello che diceva Ford, sono sempre stati da sempre argomento di battaglia sindacale. Ma prima ancora che il lavoro minorile, per esempio, fosse riconosciuto che forse c'era qualcosa che non andava, ecco, già a quel tempo lì, dove insomma evidentemente le condizioni di lavoro non erano proprio così ridenti, si parlava di ridurre l'orario di lavoro e di avere più tempo libero. A quel tempo la giornata di lavoro cominciava all'alba e finiva al tramonto, appunto, come si diceva, mica come ora. E fra l'altro erano in realtà, appunto, come un po' accennavamo prima, erano proprio i ritmi che erano diversi. L'ora più buia era la mezzanotte, i contadini, come dicevamo, seguivano le stagioni, e non solo loro, i pescatori seguivano le maree. C'era tutto un ritmo di vita che ovviamente era diverso. Poi che è successo? Sono stati introdotti gli orologi, abbiamo fatto già una puntata di Slick Chick. Mi piace che oggi c'ho il plurale maiestatis, no? Noi abbiamo fatto questa puntata, ecco, sì, secondo me svariati anni fa, comunque dedicata agli orologi, dove insomma parlavamo fondamentalmente male degli orologi. E sì, insomma, gli orologi diventano di uso comune, vengono appesi anche nelle fabbriche, e notare che spesso poi qualcuno ogni tanto li manometteva e mandava indietro l'orologio in modo che si allungassero magicamente le orari di lavoro, ma vabbè, questi sono trucchetti biechi. A un certo punto pare che nei paesi anglosassoni, a un certo punto, i lavoratori inventarono una sorta di fine settimana forzato. Cioè, al di là della contrattazione sindacale e di tutte le lotte che sono state fatte, che ovviamente non voglio sminuire, ma ci fu una spinta, oltre a quella che abbiamo detto prima di Ford per ragioni bieche, ma ci fu un'altra spinta. Ovvero tra la fine del XVIII e il XIX secolo, quindi insomma, cioè non ieri, il lunedì mattina negli uffici dei paesi anglosassoni era facile trovare, in realtà, deserto, cioè era facile non trovare nessuno. Perché? Perché c'era la domenica, come dicevamo, che era l'unico giorno di festa, e i tanti lavoratori, le tante lavoratrici che ovviamente non potevano non lavorare il sabato, perché come dicevamo il sabato era giorno lavorativo e non si potevano neanche immaginare e sognare di poter non andare a lavorare. La domenica era il loro unico giorno di festa, e che succedeva? Che ovviamente si devastavano, cioè non come ora che invece, no, siamo tutti morigerati. No, al tempo quegli scansafatiche, avendo solo un giorno a settimana di libertà, quel giorno diventava bisogna fare tutto. Quindi cosa succede? Che ovviamente lunedì stai come stai, cioè si dice, no? La domenica da leoni e il lunedì no, non si dice, ma insomma avete capito. E quindi cosa succedeva? Che si prendevano anche il giorno dopo, generalmente se lo prendevano, ora sinceramente non ho idea nel XVIII e XIX secolo che forme ci fossero di contratti, probabilmente non c'erano manco i contratti, comunque sì, forse c'erano, però insomma non so se prendevano malattie, se c'era, gli veniva scalata dalla paga, non ho idea. Di fatto però il lunedì, se te andavi in un ufficio, in un posto di lavoro, era molto facile che non trovassi nessuno. Era un po', non è che era un qualcosa di detto, era fondamentalmente una consuetudine, a tal punto che addirittura pare che Benjamin Franklin si vantava di aver ottenuto una promozione da ragazzo solo per il fatto di essersi presentato al lavoro di lunedì. Anche, cioè, in effetti, due pacchine gli avremmo dovuto tirare a Benjamin Franklin. Comunque, questa fu una delle spinte, insieme ovviamente a quella probabilmente ben più importante del fordismo, ma un'altra fu anche quella ben più triste, che durante la Grande Depressione del 29 le fabbriche non avevano soldi a sufficienza per pagare più di 5 giorni di lavoro a settimana, e quindi fondamentalmente invece di mandare a casa la gente decisero di ridurre l'orario di lavoro per tutti. Beh, devo dire, tra le varie scelte non la peggiore. Quindi si lavorava di meno e si lavorava tutti. Che cosa vi fa venire in mente questa cosa? Vabbè. Questo era appunto più o meno alcune delle spinte che portarono almeno nei paesi anglosassoni e in Europa a così istituire questi due giorni di non lavoro settimanali. E questi invece sono i clash che ovviamente ci dovevo infilare, perché hanno scritto anche loro un intero brano dedicato al fine settimana, 48 Hours. L'album è uno dei più belli, The Clash, proprio del 1977, che fondamentalmente anche questo, come vi accennavo all'inizio, è una corsa al fine settimana ed è un raccontare un po' in qualche modo anche amareggiato di come appunto durante la settimana in realtà l'unico giorno di vita vera sono, cioè gli unici due giorni di vita vera sono quei due del fine settimana, e che ti sembra che devi condensare tutto della tua vita, la devi condensare tutta in quei due giorni. E che si deve fare? Mica come ora.
Friday or Saturday, what does that mean? Some place of time and needs a heavy scene. Monday's coming like a jail on wheels. 48 hour news, 'cause I ain't got a ticket.
'Distetta mangiando un biscotto, mi avete sgamato. Sì. Dicevamo, come ci insegna per esempio Tina la trasmissione di Radio Spore, che si prende cura delle voci al di qua e al di là dell'Atlantico, che vi ricordo va in onda su Radio Spore il lunedì alle 18, ma che potete trovare anche in podcast sempre appunto sul sito di Radio Spore, radiospore.ciosi.org. Ci ho avuto un attimo un dubbio sull'org.net, e o altrimenti potete anche trovare i podcast in realtà via via che vengono pubblicati sulla colonna destra del sito di Radio Wombat, se proprio non volete fare la fatica di cambiare sito ogni tanto. Potete anche farlo, ve lo concediamo. Insomma, come ci insegna Tinala, c'è vita oltre l'Europa e oltre i paesi anglofoni, e il fine settimana non è ovunque negli stessi giorni. Che vi pensate? In molti paesi arabi, per esempio, tradizionalmente è il giovedì e il venerdì. O meglio, spieghiamo, nei paesi islamici il giorno obbligatorio di festa, per ovvi motivi religiosi, tanto per cambiare, è il venerdì, e quindi a seconda del paese ci si può un po' giostrare. Il fine settimana può essere composto da giovedì più venerdì oppure da venerdì più sabato. Generalmente la combo è questa. Altri paesi musulmani adottarono a suo tempo e mantengono tuttora un fine settimana come quello che per esempio qui in Italia, ovvero fatto da sabato e domenica. Molti di questi paesi derivano questa convenzione da un passato coloniale, ma anche insomma, le due cose non si escludono ovviamente, ma insomma dipende molto anche da quanto quel paese a tutt'oggi fa affari con i paesi occidentali, perché non è molto comodo fissare i briefing la domenica quando te chiami negli Stati Uniti e non ti risponde nessuno, che questo fa il barbecue con i ragazzini nel cortiletto di casa. Quindi insomma, di fatto poi molti paesi si sono un po' accordati anche per trovarsi poi fondamentalmente. Molti paesi musulmani, quando raggiungono l'indipendenza, cambiano i loro fine settimana secondo una configurazione che gli torna un po' più congeniale rispetto al venerdì. Quindi c'è molto spesso viene scelto il giovedì di vacanza per poi potersi preparare al venerdì di preghiera. Questa è una scelta in alcuni casi fatta anche per prendere le distanze un po' simbolicamente, e neanche troppo simbolicamente, dai vecchi dominatori coloniali. Uno di questi paesi, per esempio, è l'Algeria. Il sultanato del Brunei è l'unico paese al mondo ad avere un fine settimana fatto da due giorni non consecutivi. Ora, io penso ci sia del sadismo o del masochismo in questo. Il paese è a maggioranza musulmana e il venerdì, quindi, è sacro, appunto, quindi non si lavora. E sabato però sì, quindi il giovedì si lavora, il venerdì no. Il sabato si torna a lavorare e si torna in vacanza la domenica. Boh, cioè, son pazzi, cioè, qui proprio, boh, vabbè. Allora, ognuno faccia un po' come gli pare, eh. Allora, poi dove si andrà a finire? Bene, questi sono invece gli Undertones, When Saturday Comes, ovviamente. L'album è Hypnotized del 1980, però poi non vi distraete, perché a seguire subito, attaccato, appiccicato, vi ci metto una perla che dovete ascoltare con, come dire, con concentrazione, ecco.
Mother on the telephone, calling people, happy people on, everywhere they- Ho visto in discoteca stasera, tutta concentrata dentro un pezzo house. Mi sono propinquato col mio passo felpato, destreggiandomi quell'orrido caos. Mi sono prodotto in un'ardita commistione di balletto tra Prince e James Brown. Il buttafuori ha fatto alzare un coatto e gli ha detto:
fai sedere quel ragazzo che è down.
Ma io tosto come pochi ho continuato a danzare nel mio pelvico simpatico show. Una performance perfetta di erotismo inguinale, a cui lei non potrà dire di no. Mi sentivo
stupido. Ma che stupido, mi sentivo frico invece. Mi sentivo
stupido.
Altro che stupido, una gagliardia genitale. Mi sentivo proprio
stupido.
Aridaglio, ma che stupido. È roba che ballo meglio del
Trucciolo.
A quale trucciolo? Mi chiamano Rass e Rass a me a torpigliattare.
Lei mi guardava rapita attraverso un chilo di mascara blu. Sapevo che l'avrebbe irretita vedermi saltellare con la testa giù. La sua classe è davvero sciampista, la faccia di un acceso arancione da fard. Hanno invaso tutta quanta la pista, sapessi cosa dirle la porterei al bar. Il fatto è che sono
timido.
Raugo, che timido, qui c'è la musica a palla, io sono
timido.
Ma che timido, sono un paraculo da niente, ve l'ho detto, è che sono
timido.
Al contrario, sono un fio della gomma, figuratevi se sono
lucido.
Mo' trucido, c'è una via di mezzo, timido o trucido.
Ma se fissa solo me, ma che sa te a di? Quanto c'è buttate che mi dice de sì? Yeah. Il coatto s'abbiocca riempendo il divano, lei continua a dimenarsi come in trance. Le vado più vicino piroettando sulle mani al meglio della mia performance. Frusto ritmico il viso con l'aurea capezza, alternando col codino da grunge. Ma lei ha lo sguardo vitreo, mi fissa il pizzo, il suo sguardo mi punge. Per me ha preso
un acido.
Ma quale acido? Una scuffia. Ma visto ha preso
un acido.
Una scuffia, ha detto una cotta, hai capito?
Mi dico,
se voi avete preso d'acido, intanto io so
Manido.
Bella scoperta, due ore che ballo, è logico che so
lurido,
lurido. Questo odore di muschio e cuoio che piace alle donne. Guardate che l'uomo ha da puzzare, io so
comico.
Ridete, ridete, tanto ride bene che ride
ultimo.
Ah, questa era giusta, com'è?
Ferma barcolla, l'ho stregata e fatta come un ognò. Repente le corro in soccorso, ma ammazza quanto pesa, ci vorrebbe una gru. Lei è inebetita, confusa, ho fatto colpo, intanto abbasso la zip. Le chiedo quale sia il suo segno, la porto dentro al bagno e tiro giù gli slip. Guarda quanto sono
morbido.
Ah, morbido, cercate a nabbere, va. Come chiamate questo?
Morbido.
Ah, così, mi parete morbido. Datemi tempo.
Tipico.
Hai detto bene, tipico, prodotto tipico italiano.
Ridicolo.
Ah, ma avete rotto sul serio.
E correremo sulla spiaggia per ore.
Mamma, che centro a che festata inventare.
Le farfalle turchine da fiore in fiore.
Ma che cacchio de cavolo mi sono andato a cercare.
Stupido.
Ma io voglio sapere chi va chiamato adesso qui a sta canzone.
Stupido.
Chiamatevi stupido con tutte queste malattie.
Stupido.
Guardate che perché non volevo io, se no si volevo.
Stupido.
Fatto proprio bene, avete capito? Tutti insieme ora!
Ma se non te ne stai di fare, era tu!
Oh, ma dove di stupido?
Origine.
Allora, non lo sapete il testo?
Il cuore di mille canacciaio.
Come pretendete che uno vi è dietro
si
che...
Si muore a slapole, zubele.
Era tutti insieme stupido!
Grandi concorsi a come era meglio!
Ma che cazzo sta?
Uosh, uosh, uosh!
Ma io...
La trappola, rotola, la trappola!
Ma che cazzo...
Stupido!
Allora, guarda, mo che è successo? No, mo mi dovete spiegare che è successo. Come è finito il pezzo? No, mo mi spiegate, ma non finiva con...
No, vabbè, cioè io c'ho un problema con il latte e i suoi derivati, mi dispiace, è più forte di me. Tu, sparviero della notte, ovviamente, come insomma, anzi, deduceva dall'inizio, anche da tutto il pezzo, dedicata a uno sparviero, in particolare la sparviero Rita Hayworth, che ieri compiva gli anni e che quindi chissà se mi sta ascoltando, ma penso che apprezzerebbe. Ora ricomponiamoci, perché insomma, dopo questo fine settimana, questo appunto sabato sera, immagino, dello sparviero un po' particolare, torniamo in noi, torniamo seri, perché il prossimo brano è di Sam Cooke. Sam Cooke, che era per un attimo appunto... smettiamo di raccontare il fine settimana e ci... concentriamo invece su proprio Sam Cooke, penultimo pezzo fra l'altro della scaletta di oggi, Another Saturday Night in particolare, e tratto dall'album Ain't That Good News del 1963, che è il disco che comprende in realtà il primo materiale che Sam Cooke ha registrato nei 6 mesi successivi alla morte di suo figlio annegato a 18 anni, quindi immagino con un certo, insomma, con una certa pesantezza nel cuore. Ed è anche l'ultimo disco, peraltro, di Sam Cooke, perché Sam Cooke muore giovanissimo a 33 anni. Non viene detto spesso, però fondò sia un'etichetta discografica che una casa editrice come ampliamento, diciamo, della sua carriera di cantante e compositore. E, è più noto il fatto che Sam Cooke fosse parte attiva del movimento per i diritti civili degli Stati Uniti, ma il fatto che in qualche modo si autogestisse, per così dire, il proprio lavoro può sembrare una banalità o comunque un qualcosa che di politico ha poco, ma in realtà in quel periodo non era affatto banale e faceva parte probabilmente di un discorso in cui gli afroamericani si prendevano lo spazio di azione e autonomia senza padroni bianchi che li gestissero come prodotti discografici. Giusto per dare un'idea di cosa sto parlando, il suo primo singolo, Lovable, del 1956, fu pubblicato con lo pseudonimo di Dale Cooke, questo perché per non disturbare i suoi ammiratori gospel, perché Sam Cooke era, insomma, nasce in realtà come un cantante giovanissimo, un cantante di gospel, e al tempo, non so, probabilmente anche adesso, non mi vorrei lanciare in ipotesi, comunque c'era una buona avversione verso gli artisti gospel che cantavano anche musica profana, non si dovevano mischiare le cose. Quindi Sam Cooke fa uscire il primo singolo pop, quindi di altro, nel 56 con lo pseudonimo Dale Cooke, però in realtà la sua voce era talmente strana e bella e particolare che ovviamente era riconoscibilissimo, oltre al fatto che non è che si era proprio sforzato tantissimo per cambiare il nome, non era proprio incredibile, però insomma, fatto sta che ovviamente lo riconoscono. E Art Roop, capo dell'etichetta Speciality Records, diede il beneplacito a Cook di incidere musica profana con il suo vero nome. Art Roop, ovviamente, bianchissimo, ci vede, penso, me lo immagino coi dollaroni sugli occhi appena lo sente. Però rimane scontento dal tipo di musica che poi Cook insieme al produttore Bumps Blackwell stavano facendo, perché Roop si aspettava qualcosa di simile allo stile di Little Richard, che era stato prodotto anche lui da Bumps Blackwell, quindi lui fondamentalmente che era Little Richard, incideva per l'etichetta, per la Speciality Records, quindi in realtà fondamentalmente Art Roop, dollaroni sugli occhi, dice vai, il secondo Little Richard, ho sbancato. Roop entra nella sala di registrazione, sente Cook cantare George Gershwin e si dice che si arrabbiò alquanto, e dopo una lite tra Roop e Blackwell, Blackwell lasciò l'etichetta insieme a Cook e i due, entrambi afroamericani fra l'altro, così en passant, se ne andarono e smollarono l'etichetta. Quindi non è proprio così da buttare via o da prendere sotto gamba il fatto che Cook poi decide di fondare un'etichetta e anche una casa editrice, peraltro, tutta sua appunto, per essere più indipendente. E tanto per capirci ancora meglio, per inquadrare ancora meglio, per chi non lo conoscesse, in realtà Sam Cooke è famosissimo ovviamente, quindi probabilmente sto dicendo una sequela di banalità, comunque tanto per inquadrarlo meglio, è così che Sam Cooke muore l'11 dicembre del 1964 a Los Angeles, cena in un ristorante italiano, conosce lì una ragazza, si dice dai tratti orientali, la porta a bordo della sua Ferrari al motel Hacienda, che stava nella parte a sud della città, e sebbene i dettagli ancora sono totalmente diciamo ufficialmente avvolti nel mistero, la versione ufficiale afferma che Sam Cooke viene ucciso con 3 colpi di pistola calibro 22 dalla direttrice del motel, Bertha Franklin, la quale sostiene di essere stata minacciata da Cook ubriaco e di avergli sparato per legittima difesa, che è una roba incredibile, come quanti appunto afroamericani negli Stati Uniti, da che mondo è mondo, continuano ad essere uccisi da uomini e donne, a questo punto bianchi, che pensavano di avere di fronte una pericolosissima minaccia, o almeno così dicono. La sentenza fu di omicidio giustificabile, anche se ovviamente la cosa destò, cioè mi veniva sulle labbra la parola indignazione, ma ovviamente è una parola che non ha minimamente senso in questo contesto. Insomma, è abbastanza ovvio cosa è successo, perlomeno nel contesto degli Stati Uniti è abbastanza chiaro. L'amico Mohamed Ali, quando durante la veglia funebre gli rese omaggio, disse: fosse stato un cantante bianco, per esempio Elvis Presley o uno dei Beatles, l'FBI starebbe ancora investigando e qualcuno sarebbe finito dentro. Questo quindi è Sam Cooke, appunto tratto da Handed Good News del 1963, e questa è Another Saturday Night. Another Saturday Night. Got in town a month ago. I seen a lot of girls assisting.
If I could meet him, I could get him. But as yet I haven't met him. That's why I'm in the shape I'm in. Here another sad night, and I ain't got nobody. I got some money, cause I just got paid. Now how I wish I had someone to talk to. I'm in an awful way. Now, another fella told me he had a sister who looked just fine. Instead of being my deliverance, she had a strange resemblance to a cat named Frankenstein. Here another Saturday night, and I ain't got nobody. I got some money, cause I just got paid. Now how I wish I had some shit to talk to. I'm in an awful way, yeah. It is another weekend, I ain't got nobody. Man, if I was back home, I'd be swinging. Two chicks on my arm. Oh, yeah. Listen to me, huh? It's hard on a fella when he don't know his way around. If I don't find me a honey to help me spend my money, I'm gonna have to blow this town. Here it's another Saturday night, and I ain't got nobody. Some money, cause I just got paid. Now how I wish I had some chick to talk to. I'm in an awful. Everybody sang another Saturday night, and I ain't got nobody. I got some money, cause I just got paid. Now how I wish I had someone to talk to. I'm in an awful. One more time.
E siccome avevamo iniziato questa puntata di Slick Chick in maniera allegra e danzereccia, appunto finiamo con gioia di vivere, appunto con i racconti dell'uccisione di Sam Cooke, ma anche con l'ultimo brano in scaletta, che è degli Ultravox, e quindi potrei mettere un punto qui, Saturday Night in the City of the Dead. Ma prima vi ricordo innanzitutto i contatti di Radio Wombat, ovvero il sito radiowombat.net e la casella di posta postawombat@insiberia.net, ma anche il nostro pad della diretta e la nostra messaggeria, la quale lanciarci un messaggio vocale. Entrambi questi contatti potete trovarli nella pagina indovinate contatti di Radio Wombat, il sito di Radio Wombat. E vi ricordo ovviamente la nostra frequenza sulle onde mediocri, la 1359, che da qualche settimana ha ricominciato a rombare, a ruggire gioiosa e poderosa, quindi potete provare, azzardare a sentire se siete raggiunte dal Wombat segnale, e potreste scoprire che è così. E dopo questi contatti vi leggo l'appuntamento, in realtà utile soltanto se mi state ascoltando in diretta, perché altrimenti ve lo perderete sicuro, perché per domani l'appuntamento tratto dalla punta.org, l'agenda degli appuntamenti fiorentini, del sottobosco fiorentino, triste in questo anno, ma insomma che piano piano si ripopolerà di appuntamenti. E l'unico appuntamento dell'agenda di questa settimana è per domani, giovedì 7 gennaio, alle 8:30. Ora, io ho letto tre volte questo orario per essere sicura di non dire cazzate in radio. È proprio l'8 e 30, cioè l'8 e 30 del mattino, perché non è che tutti si dorme, cioè no, io sì, ma magari altri no. Alle 8:30 domani c'è un appuntamento lanciato da Priorità alla Scuola. Usciamo dagli schermi davanti al Liceo Galileo in via Martelli a Firenze. Vi leggo appunto la convocazione dell'appuntamento di domani. La promessa sulla riapertura non è stata mantenuta, al contrario noi la manterremo, e il 7 ci saremo. Dopo i tagli sul numero di studenti che può avere accesso alla scuola dal 75 al 50%, è arrivato l'ennesimo rinvio del rientro a scuola a solo due giorni dalla data stabilita. L'appuntamento è per giovedì 7 gennaio davanti all'Istituto Galileo, scelto simbolicamente perché vicino alla prefettura e alla regione, per ribadire la nostra profonda convinzione che la scuola è tale solo in presenza. Studenti, famiglie e docenti insieme. Gli studenti arriveranno alle 8:30, si invitano docenti e studenti a dare un segnale forte sull'utilizzo della DAD. I docenti, senza incorrere in problematiche di interruzione di servizio, possono collegarsi dal proprio cellulare, limitandosi anche all'assegnazione di una lettura. Gli studenti si collegheranno invece dai propri dispositivi davanti al Galileo. Quello che chiediamo insieme alla riapertura delle scuole è stop alla valutazione del primo quadrimestre, stop delle prove invalsi, screening programmati per tutta la popolazione scolastica, piano trasporti adeguati al rientro di almeno il 75% degli studenti. Non è accettabile che, contro la pandemia, la soluzione più semplice sia sempre la chiusura delle scuole e negare agli studenti e studentesse e ai docenti il diritto a fare lezioni in presenza. Priorità alla scuola non si ferma, sì, ovviamente raccomando l'utilizzo della mascherina e il rispetto del distanziamento, e ci mancherebbe, come sempre. Questo era l'appuntamento tratto dalla punta.org, quindi siete ancora in tempo, vi lascio andare a dormire perché se domani dovete andare lì, insomma, dovete andare a letto presto. E anch'io vado a dormire, o comunque vi auguro una buona notte. Con però l'ultimo brano, che come vi ho accennato è degli Ultravox, tratto dall'album proprio Ultravox, omonimo del 1977, Saturday Night in the City of the Dead. Vi saluto con questo, vi do appuntamento a mercoledì prossimo, sempre intorno alle 10:30 di sera, e sempre ovviamente su Radio Wombat. Buonanotte, ciao ciao!